rapping in my living room. And now we standing here cause they don't even want us to. Cut a deal, I'm done and through. Everybody's saying I'm so static in my placement, but I'm moving when I'm gonna move. Now it's my time to show them that I'll make it out. I'm on and ready. And all the chips are in cause they bet against me. And I don't listen ever. I miss a lot of people, never missing ever. And mostly I just sit and watch, plotting, scheming, living out this nightmare just to see my dreaming. Enemies is vicious, even friends can be it. And we waiting just to make it, man, you best believe it.
Right. And we be living so high.
No worries.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Sucker, I'll be back.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è lunedì 10 di dicembre e siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, con soli 9 minuti di ritardo, quindi direi veramente perfette quest'oggi.
Quasi come un Freccia Rossa,
veramente. La puntata di oggi sarà veramente molto piena. E infatti la dedicheremo, insomma, diciamo che il titolo della puntata è l'antifascismo è anticapitalismo e useremo, insomma, per organizzare questa meravigliosa puntata, questo quasi speciale, direi quasi uno speciale,
una chicca di fine anno, direi.
Esatto, utilizzeremo un meraviglioso strumento preparato dai compagni del collettivo Tazebao, ovvero il nuovissimo calendario 2019, calendario Antifa, dedicato proprio al 50° anniversario della strage di Piazza Fontana, che cadrà tra 2 giorni, quindi il 12 di dicembre. Quindi, insomma, sarà una puntata molto interessante dove cercheremo, insomma, sia di ricordare un po', insomma, quella che è la nostra storia e quello che è successo negli anni, ma anche, insomma, di attualizzarlo e di aggiornare rispetto alle diverse situazioni, insomma, in Italia e in giro per il mondo. Quindi, insomma, direi una puntata veramente molto interessante. In più siamo solo in due al momento, infatti salutiamo la nostra terza conduttrice,
la
che
voce
oggi...
afona di Tamburi Rossi, come si piace autonominare lei,
che oggi non è con noi, ma in compenso abbiamo recuperato, insomma, proprio una compagna del collettivo Tazebao che ha partecipato appunto alla realizzazione del calendario e con la quale un po' telefonicamente, un po' presente, perché noi siamo così, ci piace fare le cose
complicate,
ci piace complicarci la vita, insomma, ci aiuterà ad approfondire appunto proprio questo tema che, visto tutto quello che sta succedendo anche solo in Italia, che è più che sufficiente, insomma, anche guardando solo all'Italia, siamo convinti che riprenderci in mano la nostra storia e ricordarci che cosa è stato e che cos'è tuttora il fascismo sia oggi più attuale, più importante che mai. Quindi, detto questo, lanciamo intanto la nostra
sigla.
Un attimo di musica e poi torniamo in collegamento appunto anche con la compagna del collettivo Tazebao.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
palo! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Aviv.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:14 minuti di lunedì 10 dicembre. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizia del Fronte su radiazione.info e noi a nostra volta abbiamo raggiunto e siamo in compagnia di Alessandra, una compagna del collettivo Tazebao che appunto abbiamo bloccato telefonicamente ma che poi avremo tra poco in carne ed ossa e spirito e cuore, tutto quello che ci mette. Qui ai nostri microfoni per appunto presentare il nuovo calendario del collettivo Tazebao e appunto ovviamente per parlare con noi del tema che è quello di oggi, appunto, cioè antifascismo e anticapitalismo, e quindi quanto è ora più che mai importante riappropriarsi di tutta una serie di esperienze che ci hanno preceduto per insomma affrontare il presente. Intanto grazie mille di esserti collegata.
Ciao, ciao, grazie a voi.
Aspetta,
e
perché non ti sento.
Un po' per essere... Non mi sentite?
sì, ti sentiamo.
Un, due, tre,
ecco,
prova.
No, ma le scuffie... Allora,
ci sono?
Perché abbiamo la nostra regia che vuole controllare tutto, ma invece deve lasciare a me le orecchie.
Ecco.
Allora,
no, intanto mi dispiace di creare questi problemi. In realtà avrei dovuto esserci da subito, ma si fa quel che si può.
Ma non ti preoccupare.
Sono chiusa dentro in macchina in un parcheggio in questo momento, quindi si fa quel che si può, ecco.
Speriamo non ti fermino in questo momento, in diretta potrebbe essere uno scoop.
No, non credo. Va bene, allora, beh, intanto grazie a voi di aver dedicato insomma la puntata al calendario. In realtà, vabbè, ogni anno, diciamo, come collettivo Tazebao si produce un calendario in base a una determinata data, nel senso che tipo quest'anno era sull'uscita del manifesto del Partito Comunista, l'anno scorso era sul centenario della rivoluzione e l'anno prossimo appunto abbiamo deciso di dedicarlo, come accennavate voi prima, al 50° anniversario della strage di Piazza Fontana. Quindi in realtà l'intento è quello appunto di portare avanti la memoria di classe, ovviamente non solo a scopo informativo o puramente storico, ma a cercare insomma in qualche modo di attualizzare anche poi tutti gli insegnamenti della storia, anche perché in particolare la questione insomma del fascismo e dell'antifascismo direi che è più che attuale. Certo. E si può imparare insomma molto da, in particolare dall'avvenimento insomma di Piazza Fontana, e quindi abbiamo deciso insomma di su questa data qua, diciamo che quindi è la data principe del calendario, di costruire per ogni mese, cioè di insomma proporre per ogni mese una data che sia significativa appunto del legame che c'è tra gli interessi della borghesia e il fascismo, in realtà un po' in tutto il mondo, perché ogni mese è più o meno in parti diverse del mondo, andiamo dagli Stati Uniti alla Palestina, all'Italia, alla Germania, quindi insomma abbiamo spaziato molto. E invece vabbè, questa una data, invece altre due date per ogni mese riguardano il concetto insomma di antifascismo che abbiamo noi, quindi che l'antifascismo deve essere militante, perché purtroppo adesso sentiamo sempre di più da parte insomma di delle istituzioni del PD e cosiddette sinistre che si rivendicano un antifascismo, ma che in realtà antifascismo non è, nel senso che dire solo è la Costituzione antifascista, quindi noi siamo antifascisti, però poi i neofascisti hanno sempre più spazi, aprono sempre più sedi, hanno la possibilità di andare a parlare nelle scuole o nelle sale comunali, anche dove ci sono giunte magari del PD, significa che evidentemente c'è qualcosa che insomma non quadra.
Certo.
Non è l'antifascismo che intendiamo noi. E quindi ci sono appunto queste tre date per ogni mese, una rispetto ai legami tra borghesia e fascismo, e le altre due sull'antifascismo militante, quindi date di azioni di compagni antifascisti, anche quelle un po' in giro per il mondo.
Più riot, diciamo.
Sì, gasano quando le leggi mettono energia, ti viene voglia insomma di muoverti.
No, comunque quello che dicevi appunto adesso è molto importante, cioè il fatto che assistiamo in quest'ultimo periodo un po' a un tentativo anche del PD e compagnia briscola di riciclarsi, no? Dopo essersi ampiamente sputtanati nelle ultimi governi con gli attacchi antipopolari eccetera, e come dicevi anche tu prima, con questi rapporti di insomma che strizzano un po' l'occhio anche, no, ai fascisti, da vari incontri fatti, spazi dati a Casa Pound o a chi per esso, e adesso invece no, cercano di riproporsi come i sostenitori di un antifascismo che insomma è tutta facciata, e poi in realtà sì, è solamente un po' un tentativo di appunto rintrufolarsi tra le masse che insomma li hanno abbondantemente mandati a cagare, anche insomma solo da un punto di vista elettorale, pensato alle ultime elezioni. E quindi
secondo me
anche un aspetto importante che tu dicevi è il fatto anche della contrapposizione invece tra un antifascismo che è nostro, no, di classe, e un antifascismo invece che di fatto non ci appartiene, che è quello pseudo-borghese, che appunto in realtà sappiamo non essere poi fino in fondo vero.
Mm. Sì, sì, beh, allora sicuramente credo che il concetto di antifascismo poi vada inserito in un'analisi più ampia, nel senso che non credo sia possibile definirsi antifascisti se non si mette in discussione, insomma, l'intero sistema. Come dicevo prima, storicamente il fascismo si sviluppa diciamo come cioè si sviluppa in modo da limitare e bloccare tutto tutte le lotte che c'erano, insomma, al di là della rivoluzione in Russia, però nel senso in tutta Europa le lotte stavano aumentando e si stavano intensificando, quindi insomma il fascismo avanza proprio per fermare quel periodo storico là, e anche una volta, insomma, che è stato sconfitto, diciamo, dal punto di vista formale, poi le cosiddette democrazie borghesi comunque hanno portato avanti la stessa ideologia di controrivoluzione preventiva, e quindi di in un'altra maniera, ma di prevenire e limitare qualsiasi tipo di messa in discussione di questa società qua. Quindi sicuramente non ne siamo usciti, e anzi ancora oggi viene tenuta buona la carta dei fascisti, diciamo. Se, come si accennava prima, negli anni 70 i fascisti servivano perché comunque c'era un livello di avanzamento della lotta alto, per il quale insomma si necessitava di della cosiddetta strategia della tensione, quindi di mettere le bombe nelle piazze. Oggi i fascisti servono a dividere ancora di più la classe tra immigrati e autoctoni, e comunque favorire, voglio dire, l'interesse borghese, sicuramente non l'interesse nostro o della classe o delle lotte in generale. E quindi l'essere antifascisti non può essere visto semplicemente come una contrapposizione di valori, nel senso che loro sono razzisti, loro sono fascisti, noi siamo antirazzisti, siamo antifascisti, altrimenti si rischia di essere un po' limitanti, diciamo, nella definizione e anche nella maniera di affrontarlo. Cioè si rischia anche magari che compagni, perché ci sono anche compagni in carcere che per azioni antifasciste, cioè, sono finite in carcere, appunto, e si rischia quasi di isolarli e dire no, ma quello non è l'antifascismo giusto, perché basta dire che siamo tutti uguali, basta dire che la donna è uguale all'uomo, l'immigrato è uguale all'autoctono, e così si sconfigge il fascismo. E insomma non è assolutamente vero. Quindi ecco, anche attraverso i vari mesi del calendario cerchiamo di dare una visione un po' più complessiva del fascismo e di come è inserito nella nostra società.
Certo, anzi, no, assolutamente, nel senso che ribadire che non è su un piano etico che noi ci contrapponiamo al fascismo, ma su un piano di classe. Assolutamente, questo penso sia fondamentale, anche se magari molti, anche in senso magari genuino, no? Cioè, rifiutano anche da un punto di vista dei valori che chiaramente il fascismo
Non sono sbagliati, nel senso che anche noi cioè ovviamente siamo antirazzisti, siamo antisessisti, per quanto possibile portiamo avanti insomma una solidarietà di classe e tutto, però cioè non si può limitare a questo. Certo. Sarà un po'...
Ma poi la lettura del fascismo non si può limitare, esatto, a questo, e questo secondo me è assolutamente fondamentale. Tra l'altro, visto insomma un po' il taglio che è la nostra trasmissione, è da ricordare che la veste ideologica del fascismo è servita alla borghesia anche in una fase storica in cui avevano dei piani imperialisti molto chiari, che avevano bisogno di intruppare, diciamo, le masse al servizio di questi piani. Quindi, insomma, non è un caso che adesso, insomma, la mobilitazione reazionaria continua a soffiare nel mentre che, appunto, questi piani vengono ribaditi, perché, insomma, siamo in una fase in cui la guerra è al primo posto, insomma, nei pensieri dei padroni italiani. Quindi che vengano poi sdoganati, e non è un caso che succeda anche, ci sono dei parallelismi, no? Che sono...
Certo, assolutamente. E poi, comunque, come è già stato accennato prima, la volontà, insomma, di dedicare il calendario al 12 dicembre del 69 è proprio perché, insomma, per la storia dell'Italia, cioè quell'episodio là è stato emblematico, per cui dopo, da là in poi, non ci sono stati più dubbi, insomma, dei legami, anche se probabilmente non c'era neanche prima, però nel senso si è palesato il fatto che gli interessi della borghesia erano, insomma, gli stessi dei fascisti di Ordine Nuovo, che avevano, insomma, messo le bombe, erano stati addestrati dagli americani all'interno delle basi, insomma, in Italia, poi sono stati fatti scappare, quindi, insomma, c'è stata una complicità a livello esponenziale, e che si è palesata, insomma, per cui insomma, non ci sono più stati dubbi, ecco, su questo legame qua. In base alla fase storica, poi, ovviamente, se ne servono rispetto a quello che ne hanno bisogno, e in base a, insomma, quanto e come gli serve.
Certo, c'è da dire che il fascismo sale proprio dopo un biennio di mobilitazioni operaie e contadine fortissimo, quindi era anche perché c'era una risposta di classe ai piani della borghesia alta, no?
Certo.
Il biennio rosso, adesso, insomma, non siamo ancora a quei livelli, anche se in Francia, per esempio, ci fanno ben sperare, che non si sa mai che un po' di vento d'oltrante arrivi.
Esatto, sicuramente. Mi dispiace, ma io vi devo salutare.
Non ti preoccupare, noi ci risentiamo, tanto, insomma, un po' di spunti già ai nostri ascoltatori li abbiamo dati.
Esatto, sentirete di nuovo la mia voce tra una mezz'oretta.
Dal vivo.
Sarò di nuovo con voi, esatto. A tra poco.
A tra poco, grazie caro.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, direi che quindi, per introdurre poi, insomma, l'approfondimento che andiamo a fare,
perché oggi siamo super sul pezzo,
guarda, mi sento quasi orgogliosa
anch'io,
di questa situazione.
Anch'io, proprio una figata.
Scombinate come sempre, ma più sul pezzo,
ma un po' più sul pezzo, un po' più carina, e con anche una selezione musicale abbastanza precisa, tanto che, come stavi dicendo tu, ti ho interrotto, ti chiedo scusa.
No, figurati. Ma questa canzone che ora vi faremo sentire, che è della banda Bassotti e che non può che ovviamente essere Luna Rossa, andiamo a, appunto, prepararvi per, insomma, fare un approfondimento più sul specifico sulla situazione, cosa è stato Piazza Fontana.
Il pomeriggio del 12 dicembre in Piazza del Duomo ce l'avete illuminato. Non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In Piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli.
Yeah.
Eccoci di nuovo in diretta quando sono le 19.33 di lunedì 10 dicembre. Siamo in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e andiamo avanti con questa puntata completamente dedicata all'antifascismo fondamentalmente e alla presentazione del calendario del collettivo Tazebao. Antifascismo e anticapitalismo, ma vorrei anche precisare, che non abbiamo fatto prima, il sottotitolo di questo calendario, che di cui consiglio l'acquisto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori, che è "Le bombe nelle piazze, le bombe nei vagoni, le mettono i fascisti, le pagano i padroni".
Benissimo, però essendo uno slogan me lo dovevi fare proprio col pugno alzato, urlando, perché altrimenti non vale uguale, ma va bene.
Ma stesso. Guarda, possiamo anche fare la chiusura così, se vuoi, ci potrei, siamo pure in tre, chiamiamo anche qualcun altro qua,
e facciamo un coro,
apriamo la finestra, facciamo
siamo dei pazzi, dei pazzi.
E così. E comunque, insomma, a parte questo, direi che, anzi, a proposito, ovviamente, per chi lo volesse acquistare può contattarci, la mail del collettivo Tazebao, che è collettivo.tazebao@gmail.com.
Comunque, per chi è un po' più moderno della mia conduttrice, volendo c'è anche Facebook, che ho scoperto essere già obsoleto, perché mi hanno detto che ora si usa Instagram. Io non so neanche come si apre Instagram. Comunque rimaniamo su una via di mezzo tra l'obsoleto e il nuovo, e c'è sempre comunque la pagina Facebook,
le facce buche, o come altri definiscono la faccia libro.
Esatto,
potete usare il faccia libro del collettivo Tazebao, tazebao.org.
bene,
va bene, andiamo avanti. Quindi dicevamo con questo, con la puntata dedicando un momento per riflettere appunto su che cosa è stato il 12 dicembre, e lo facciamo partendo ovviamente leggendo e quindi facendo un po', spoilerando un po' il calendario, leggendo appunto la data di dicembre, il mese di dicembre, perché come ci diceva Alessandra prima, appunto ogni mese è dedicato a una data specifica. Quella di dicembre non poteva che essere ovviamente il 12 dicembre 1969, Milano. E andiamo un po' a leggere. "I fascisti di Ordine Nuovo fanno esplodere un ordigno dentro la banca dell'agricoltura di Piazza Fontana. Si contano 16 morti e 87 feriti. Quel giorno altri tre ordigni scoppiano a Roma, facendo decine di persone morte. È l'inizio di una frase passata alla storia come strategia della tensione, che caratterizzerà l'Italia fino agli anni Ottanta, fatta di sanguinose stragi, di tentativi di golpe e di omicidi di Stato. La strage di Piazza Fontana rappresenta uno spartiacque dato dall'organicità dell'azione fascista in uno specifico disegno dello Stato. La strategia della tensione era volta a terrorizzare le masse popolari, a spingere il PC e la CGIL a svolgere il ruolo di tutori dell'ordine borghese e garanti esterni del regime democristiano, e a preparare le condizioni per ulteriori svolte autoritarie. Si puntava così soprattutto a mettere fine al ciclo di lotte operaie e studentesche che da più di un anno divampavano nella città e sui luoghi di lavoro. Infatti, sono i contenuti rivoluzionari e le forme di lotta fuori dai canali istituzionali che spaventavano i padroni e li portarono a riaffermare la propria egemonia con il terrorismo stragista, armando i fascisti affinché le masse si stringano attorno allo Stato". E questa è un po' la funzione, no, che veniva ricordata anche prima, dei fascisti qui appunto nel 69, ma era la stessa funzione poi avuta precedentemente sotto il regime fascista, quando i fascisti erano al potere ufficialmente. E in questo senso appunto viene riconfermato il loro ruolo per lo Stato borghese.
Detto questo, quindi approfondiamo un po' di più, insomma, quello che è successo il 12 dicembre del 69 e quella che è stata appunto la strategia della tensione, attraverso un contributo sempre del collettivo Tazebao, che oggi mi è proprio in pole position, un volantone, attraverso appunto leggendo una parte di un volantone che si intitola "Le ombre nere della borghesia", ma il titolo fu più azzeccato, perché appunto è stato un materiale prodotto proprio, insomma, per capire come i fascisti da ieri, insomma, non sono mai tornati indietro, e ce li abbiamo ancora qua e li vediamo purtroppo tutti i giorni. Un volantone che è del 2010, quindi di un po' di anni fa, ma poco cambia perché la storia anche nel 2010 sempre quella era. Un volantone che, per chi volesse approfondire meglio, lo può tranquillamente trovare proprio nel sito del Tazebau, quindi www.tazebau.org, e può scaricarlo facilmente e gratuitamente, ovviamente. Non credo che ci sia il caso di dirlo, ma io lo dico perché non si sa mai. Leggiamo appunto quindi adesso un po' l'approfondimento proprio sulla strategia della tensione. L'inaugurazione del periodo più longevo del terrorismo di Stato è fissato con la strage alla Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre del 69, con i suoi 16 morti e 87 feriti, portata a termine dai neofascisti di Ordine Nuovo. Quel giorno altri tre ordigni scoppiano a Roma, ferendo decine di persone. È l'inizio appunto di una fase passata alla storia come strategia della tensione, che caratterizzerà l'Italia fino agli anni Ottanta, fatta di sanguinose stragi, di tentativi di golpe e di omicidi di Stato. Molteplici attentati furono programmati e attuati ben prima della strage a Milano. Dall'inizio del 69 nel nostro paese ce ne furono 145, uno ogni tre giorni, contro sedi del PC o del PSIUP, monumenti partigiani o militanti del movimento studentesco, tutti di riconosciuta matrice fascista. Ma Piazza Fontana costituisce uno spartiacque e un salto di qualità, perché l'operato dei fascisti è organico ad uno specifico disegno dello Stato e perché per la prima volta si colpiscono volutamente persone qualsiasi, senza una paternità apparente dell'atto. La strategia della tensione proseguirà provocando molti altri morti. Tra le altre, le stragi principali saranno quelle del 22 luglio del 70 a Gioia Tauro contro un treno, 6 morti. Il 28 maggio del 74 in Piazza della Loggia a Brescia durante un comizio sindacale, 8 morti. Il 4 agosto del 74 contro il treno Italicus, 12 morti. Il 2 agosto dell'80 alla stazione di Bologna, 85 morti. E del 23 dicembre dell'84 contro il rapido 904, 17 morti. Tutte carneficine appaltate ai fascisti da parte dello Stato tramite i servizi segreti. Infatti, militanti di Ordine Nuovo e delle altre formazioni dell'estrema destra, Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, INAR, sono organizzati dagli apparati di sicurezza del regime democristiano, spesso armati dai servizi segreti americani e addestrati militarmente all'interno delle basi USA in Italia, come a Camp Derby a Pisa. Alcuni sono contemporaneamente facenti parte di Gladio, la struttura paramilitare organizzata dalla NATO e dalla DC in funzione anticomunista, in cui defluirono anche molti ex repubblichini, insieme a partigiani cattolici. Durante le indagini su Piazza Fontana, ad esempio, si scoprì che l'esplosivo usato proveniva direttamente da una base statunitense in Germania Ovest. Dopo le stragi, quasi tutti i fascisti sono protetti e messi al sicuro. Chi è fatto espatriare nella Spagna franchista, chi in America Latina per contribuire alle dittature militari, e chi viene lasciato espatriare in rispettabili democrazie, come il boia Adelfo Zorzi, ricercato per Piazza Fontana e oggi miliardario residente in Giappone. O come Roberto Fiore, attuale segretario di Forza Nuova, indagato per la strage di Bologna e latitante per più di 10 anni a Londra, dove costruì miracolosamente un impero finanziario. Quindi questo è interessante perché Roberto Fiore c'è, esiste e vaga per il mondo.
Esatto,
è
sgambetta
a dire,
di piazza in
sgambetta
piazza.
Sgambetta in giro a dire le sue cazzate. Tuttora i processi per alcune stragi sono in corso, come per quello in Piazza della Loggia, ma è facile immaginare che finiranno analogamente a quello per Piazza Fontana, con l'assoluzione dei responsabili e la condanna per i familiari delle vittime a pagare le spese processuali. D'altra parte, lo Stato borghese può forse condannare se stesso e ammettere così la sua natura di entità criminale, disposta a tutto pur di ostacolare il cammino di emancipazione degli sfruttati? La strategia della tensione inizia infatti in un momento storico in cui le lotte dei lavoratori raggiungono il livello di scontro di classe più alto dal dopoguerra, unendosi al movimento studentesco che già divampava da più di un anno nelle scuole università. Siamo nel cosiddetto autunno caldo, in cui si mobilitano quasi 5 milioni di operai. Si rinnovano una ventina di contratti dell'industria e dell'agricoltura e si raggiungono numerose conquiste sociali per la classe proletaria. Il governo è costretto ad avviare le riforme dell'edilizia, fiscale e sanitaria e ad abolire le gabbie salariali. Viene promulgato lo Statuto dei diritti dei lavoratori, si introducono le 150 ore per il diritto allo studio, la riduzione dell'orario del lavoro a 40 ore settimanali, pagate 48, e nuove forme di rappresentanza sindacale. Ricordo che non c'abbiamo più un cazzo di tutto questo, praticamente, no? Giusto per ricordare che cosa si era ottenuto e cosa ci hanno ripreso nuovamente, così io ricordo.
Ed è un triste scemare, nel senso che
decisamente,
è sempre peggio.
Decisamente.
Perché anche per esempio le ultime, insomma, pensiamo al Job Act e...
sì no, proprio tutto questo è abbastanza, sta comunque andando in malora tutto quanto. Al di là delle riforme in sé, strappate peraltro a prezzo di durissime battaglie, ricordo, così se vogliamo rifarle o cercare di più di tenercele, sappiate che la gente aveva pagato pesantemente appunto queste lotte. A spaventare i padroni sono ovviamente i contenuti rivoluzionari e le forme di lotta fuori dai canali e dalle compatibilità tracciati dal regime, che il movimento dell'epoca esprime e pratica. Gli sfruttatori si rendono conto di avere davanti una vera e propria opposizione di classe che scavalca il PC riformista e i sindacati da sinistra e pone in discussione il sistema stesso. Occorreva perciò introdurre un elemento inedito nello scontro di classe che potesse riaffermare forzatamente un'egemonia che la borghesia stava perdendo nella società. Con le stragi la classe dominante mette così in campo una linea di massa del terrore, rivolto generalmente a tutto il proletariato, da annichilire per rendere passivo. Il messaggio di minaccia che si vuol far passare è che le masse devono stringersi attorno allo Stato e all'autorità costituita e mettere un freno alla china della sovversione e dell'estremismo. L'intento generale è dunque quello della mobilitazione reazionaria, da condurre attraverso la pacificazione sociale e politica e sotto le insegne della Democrazia Cristiana di Andreotti e Moro, presunta garanzia di ordine ed equilibrio. Per questo è corretto dire che le bombe che lo Stato commissionò ai fascisti furono contro i lavoratori, con l'intento di intimorire le masse popolari e di rafforzare il controllo della società. Più specificamente, le stragi servono così a legittimare l'imposizione dell'ordine borghese, l'aumento delle leggi repressive, la militarizzazione delle città e la repressione del movimento di classe. Non so se vi torna qualcosa, a me qualcosina mi torna. Il terrore diventa così arma di ridefinizione dei rapporti di forza tra il regime e chi lo combatte, al fine di arginare ogni prospettiva rivoluzionaria. Infatti sulla bomba di Piazza Fontana viene costruita una pesantissima montatura contro gli ambienti anarchici milanesi, ordinata direttamente dai servizi segreti ai vertici della polizia del capoluogo lombardo e in particolare al commissario Luigi Calabresi, vice responsabile della squadra politica. Questa sporca operazione repressiva costerà la vita a Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, precipitato dalla finestra del quarto piano della questura di Milano al terzo giorno di interrogatorio tortura da parte degli sbirri, e porterà Pietro Valpreda, anch'egli militante anarchico, a passare 4 anni in galera prima di essere dichiarato del tutto estraneo al massacro. Montature simili verranno costruite grazie soprattutto all'intervento dei servizi o alla rete di Gladio interna alle istituzioni, anche per altri attentati commessi dai fascisti. Ma la strategia della tensione non può essere compresa a fondo se non si tiene conto di 2 altri elementi imprescindibili: la minaccia golpista e il ruolo del PC. Un anno dopo la strage di Piazza Fontana, nel pieno della stagione delle bombe di Stato, un gruppo di ufficiali dell'esercito, sotto la direzione del già citato Junio Valerio Borghese, pone in essere un tentativo di colpo di Stato, interrotto in corso d'opera per ordini superiori. Nel 2004 si venne a sapere da documenti ufficiali della CIA della condiscendenza degli USA al piano golpista, condizionata al fatto che i militari avessero consegnato il potere all'uomo di assoluta fiducia americana in Italia, ovviamente il democristiano Andreotti. Con il colpo di Stato abortito del dicembre 70 si sta per concretizzare il ritorno al fascismo o comunque l'abbandono delle forme della democrazia borghese. Un pericolo previsto dalla sinistra rivoluzionaria più lungimirante fin dall'inizio degli anni 60 e che può ovviamente trovare nel terrore stragista, specie se imputato ai rossi, una giustificazione perfetta. Del resto, l'area mediterranea all'epoca vede sorgere ovunque regimi militari, secondo i piani stilati dai comandi della NATO, in funzione anticomunista. Nel 67 in Grecia, nel 60 e nel 71 in Turchia, per non parlare della Spagna che rimaneva sottoposta al regime franchista da ancor prima della guerra mondiale. Il fattore che differenzia l'Italia da questi paesi è la presenza del PC, la più forte organizzazione revisionista e filosovietica nell'Europa occidentale. Già dal dopoguerra esso è un partito riformista che ha abbandonato completamente la prospettiva rivoluzionaria, garante politico dell'integrazione economico-sociale della classe operaia e dei lavoratori in generale nel capitalismo. Già allora il sistema economico segnala le prime debolezze della futura, attuale, crisi di sovrapproduzione, ma tuttavia riflette ancora il ciclo di accumulazione positivo seguito alla Seconda Guerra Mondiale, consentendo la praticabilità delle riforme, con il miglioramento delle condizioni di vita dei proletari e il conseguente radicamento del PC tra le masse. Un ruolo che il movimento di classe contesta, attaccando giustamente l'ideologia del revisionismo e auspicando la rottura rivoluzionaria. Se infatti le stragi di Stato commissionate ai fascisti sono la riprova, oggi come allora, che bisogna organizzarsi per farla finita con il potere di una classe tanto abietta e feroce, per il PC sono il richiamo ricatto a svolgere un'azione di pacificatore ad ogni costo della società, scontrandosi con il movimento rivoluzionario. Ecco, questo un po' una parte appunto dell'approfondimento rispetto alla strategia della tensione, che comunque, insomma, come vedete, ha degli aspetti in qualche modo già di per sé, insomma, attuali rispetto a quello che sta succedendo. Non siamo in questo momento ovviamente all'interno di una strategia della tensione, ma insomma l'utilizzo dei fascisti per fermare le lotte c'è, esiste, è presente e lo vedremo insomma anche nel resto della trasmissione con purtroppo diversi esempi e diversi episodi.
E anche proprio il discorso, la funzione di divisione, no, degli sfruttati, perché la mobilitazione reazionaria di cui sono parte integrante i fascisti, anche questo e soprattutto questo obiettivo. Direi che possiamo fare una breve pausa musicale con una canzone che è dedicata a Pinelli, quindi insomma rispetto al prezzo che ha pagato anche lui per il compagno Pinelli, per le sue convinzioni politiche che appunto l'hanno portato ad essere arrestato e poi essere suicidato, come si suol dire.
Mi hanno detto che è stato vendicato comunque a un certo punto.
Ecco. Eh beh.
No, so, ho letto delle cose.
Sì, e quindi insomma direi che ecco, ci sta.
La polizia dice che il clima in quel momento nella stanza era tranquillissimo, in quanto il Calabrese era uscito. Pinelli era fortemente indiziato, per me il suo gesto è un'autoaccusa, vi giuro, non la siamo da noi.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigadiere apre un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Se ho quest'ora io gliel'ho già detto e lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà.
Oh, che storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore del vile attentato ed il complice di certo sei tu.
È impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo misfatto, tra i padroni bisogna cercare.
Stiamo attenti, è iniziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se tu insisti apriamo la finestra, quattro piani sono duri da far.
veniva giù. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere aprono la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Quella sera Milano era caldo.
Eccoci tornati in diretta, siete sempre con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, e siete con Antifascismo e Anticapitalismo, esatto. Adesso facciamo così. E abbiamo fatto appunto adesso un po' un approfondimento storico su quella che era appunto la strategia della tensione di cui ha fatto parte purtroppo appunto la strage di Piazza Fontana. Ora seguiamo un po' alcuni dei mesi, insomma, del calendario.
Spoileriamo
il calendario per, insomma, poi appunto aggiungere, insomma, un po' di attualità e non. In questo caso non molta attualità, visto che siamo al mese di febbraio e la data ovviamente è il 2 febbraio del 43, Stalingrado, una delle più grandi battaglie della storia, quella che ha fermato l'avanzata del nazismo, e la battaglia per la quale dobbiamo veramente ringraziare tutti coloro che sono morti per impedire proprio appunto che il nazismo e il fascismo avanzassero nel mondo.
Anche perché appunto dopo di questa è stato, cioè, una riconquista fino a Berlino, quindi è grazie, è da qui che si rinizia a ragionare, diciamo.
Esatto. Quindi leggiamo appunto la data del calendario: verso la fine dell'estate del 42 comincia l'offensiva nazista per conquistare Stalingrado. Dopo due mesi di fuoco intenso, i nazisti riescono a prendere il controllo di gran parte della città, senza riuscire a sconfiggere gli ultimi soldati sovietici posizionati a ovest del fiume Volga, che divideva Stalingrado in due. A novembre l'Armata Rossa inizia una controffensiva che riesce a circondare tutto il sesto battaglione tedesco per la fame, il freddo e i continui attacchi sovietici. Il generale nazista Friedrich Paulus decide di arrendersi.
E su questo facciamo un piccolo, insomma, approfondimento tratto da La battaglia di Stalingrado, editori riuniti di Chuikov, che è una testimonianza, insomma, che testimonia sicuramente l'eroismo, il coraggio e la dedizione che i soldati, le donne, gli uomini di Stalingrado hanno messo per riuscire a sconfiggere le armate naziste e a poi portare avanti la controffensiva che poi libererà tutto il mondo dal nazismo. E ricordiamolo, perché questa cosa viene cancellata sistematicamente dai libri di storia borghesi. E quindi leggiamo questo testo che ci dice: la guerra di tutto il popolo. Ricevuto da Hitler l'ordine di prendere Stalingrado per il 25 agosto, i tedeschi si rovesciarono sul Volga, incuranti delle perdite. Venne così un giorno tragico per Stalingrado, il 23 agosto 1942. In quel giorno alcune divisioni di fanteria e una divisione carri, a prezzo di enormi perdite, riuscirono a rompere il fronte della 62esima armata nel settore Vertiaci-Pestovia-Vatica. L'attacco principale era diretto su Stalingrado. Le avanguardie nemiche, appoggiate da 100 carri, raggiunsero il Volga nella zona dell'abitato di Rinok. Nel corridoio di 8 km così creato, il comando tedesco gettò alcune divisioni di fanteria, motorizzate e corazzate. Si creò una situazione estremamente pericolosa. La minima esitazione, la minima manifestazione di panico sarebbe stata fatale. E gli hitleriani contavano proprio su questo. E proprio per provocare confusione e panico e approfittarne per entrare nella città, il 23 agosto bombardarono selvaggiamente Stalingrado. I fascisti gettarono sulla città un'intera armata di aerei. Mai all'inizio della guerra si erano avuti bombardamenti di tale intensità. La grande città, estendendosi per 50 chilometri lungo il Volga, divenne un mare di fiamme. Tutto bruciava, tutto crollava. Il dolore e la morte colpirono migliaia di famiglie, ma la risposta all'attacco nemico non furono il panico e la confusione.
all'appello del Consiglio di Guerra, del Fronte e delle organizzazioni di partito della città, i difensori di Stalingrado, soldati e cittadini, risposero stringendo le proprie file. L'orgoglio di Stalingrado, l'industria e le famose fabbriche di trattori, barricadi e Ottobre Rosso, lo Stalgrer, divennero i bastoni della difesa. Gli operai forgiarono le armi e con i soldati difesero le fabbriche. I canuti veterani della difesa del Taristini, i fondatori, i costruttori dei trattori dell'Ottobre Rosso, i marinai e gli scaricatori del Volga, i ferrovieri, gli operai dei cantieri navali, gli impiegati e le donne di casa, i padri e i figli, tutti divennero soldati di Stalingrado. Si levarono come un solo uomo in difesa della città natale e presto accorsero in loro aiuto le unità del generale Sarev, nei colonnelli Gorkhnov e Andruyenko, nel tenente colonnello Bolvinov. La battaglia assunse un carattere sempre più accanito. Gli hitleriani furono costretti a conquistare ogni metro di terreno a prezzo di enormi perdite. Quando più le orde tedesche e fasciste si avvicinavano alla città, tanto più duri si facevano i combattimenti, tanto più intrepidamente combattevano i soldati sovietici. E ci si permetteva un paragone: in quei giorni la nostra difesa ricordava una molla che, premuta, acquistava maggiore forza. Il 23 agosto gli hitleriani raggiunsero i Volga, a nord di Stalingrado, ma non riuscirono ad allargare la breccia. Le borgate di Rinok, di Spartinovka, di Orlovka, in cui era tempestivamente stata organizzata la difesa, divennero barriere insormontabili. I combattimenti nella periferia settentrionale della città parteciparono centinaia di migliaia di lavoratori di Stalingrado che lottavano valorosamente al fianco dei soldati della 62esima armata. I fascisti non passarono. A sud, nel settore della 64esima armata, i fascisti contrattaccati dalle nostre truppe non riuscirono a raggiungere il Volga. Il punto più debole della nostra difesa era allora la zona della stazione di Kotbulan e dello scalo di Konil, sul fianco della destra della 62esima armata. Se gli invasori avessero attaccato in quel punto anche due divisioni lungo la linea ferroviaria verso sud, avrebbero potuto facilmente sboccare sulla situazione di Voropnovo, nella retrovie della 62esima e 64esima armata, e tagliarle fuori da Stalingrado. Ma i generali hitleriani evidentemente volevano prenderne più piccioni con una fava, cioè prendere l'assalto a Stalingrado e circondarono tutte le truppe della 62esima e 64esima armata. La cosa li attraeva tanto che non si accorsero della crescente resistenza opposta dalla 62esima e 64esima armata, dall'allungamento del fronte e dalle vie della comunicazione, elementi che alla fine, anche questa volta, fecero fallire i piani degli strateghi hitleriani. Il calcolo di creare panico e sfiducia nella città con il selvaggio bombardamento che avevano effettuato si dimostrò errato. La popolazione sostenne anche questa durissima prova.
Eccoci tornati in diretta. Scusate, ma qui tra casse e cuffie è tutto un macello.
Sono tornata anch'io.
In tutto questo ci ha raggiunto, è uscita dalla macchina.
Che
è libera ed è qui tra di noi anche Alessandra.
Esatto.
Quindi vada con il meraviglioso calendario.
Continuiamo
a spoilerare mesi su mesi del calendario, ma in realtà solo per fare venire
comunque
voglia.
Le foto sono bellissime, quindi dovete comprarlo per forza.
Assolutamente.
Perché, se meritano.
Anzi, cioè nel senso, anzi, cara Alessandra, come possono fare i nostri meravigliosi ascoltatori a comprare questo calendario che saranno già lì a strapparsi i capelli?
Sono
per dire...
finiti, mi dispiace.
No! È no, vero.
Infatti comunque volevamo scherzare, ve l'abbiamo presentato, ma in realtà non c'è, non c'è, esiste.
No, non è vero, ci sono ancora poche copie, quindi dovete affrettarvi.
Perché è andato a ruba.
È andato a ruba, sì, veramente. Possono o scrivere sul sito del Tazebao, tazebao.org, no, sul sito, su Facebook, sulla pagina Facebook, scusate.
E meno male che lei è più giovane di noi, ma è messa peggio.
Sì, vi dico che oggi mi sono fatta Instagram perché
i ragazzi, dicevamo prima, dicevamo,
i ragazzini delle superiori dicono che ormai Facebook è
da
vecchi,
per i vecchi, sì, perfetto, per i vecchi. Io non ho ancora imparato a usarlo, yeah!
Perfetto, tra un po' avremo anche la pagina Instagram, però
vi faremo sapere.
Sì. Stai lanciando così queste novità.
Vabbè, e quindi allora o sulla pagina Facebook del Tazebao, tazebao.org, oppure sul mail che è collettivo.tazebao@gmail.com. E ci scrivete e noi ve lo spediamo, a meno che non siate nelle città di Milano, Padova, Trieste, Pordenone, Mestre e Catania.
Se no andate in giro e cercate qualcuno con i calendari in mano.
Esatto. Troverete delle postazioni negli angoli delle città con i calendari. Nostri militanti con i calendari in mano.
Non so, questa cosa non mi fida molto, però va bene. Ma andiamo avanti allora, a spoilerare un altro mese. Che mese, visto un po' il carattere della nostra trasmissione, che mese ci proponi?
Io propongo il mese di marzo, che è stato dedicato alla grande marcia del ritorno.
Allora proprio adatto alla nostra trasmissione,
adatto,
visto che siamo sempre lì a parlarne. Sì,
il 30 marzo 2018 è partita la grande marcia del ritorno. Adesso vi leggo il testo. Allora, migliaia di palestinesi si radunano alla frontiera tra la striscia di Gaza e Israele per dare il via alla grande marcia del ritorno contro l'occupazione sionista, per il diritto al ritorno di tutti i profughi in una Palestina libera e con Gerusalemme come sua capitale. La mobilitazione, che vede unite le diverse forze della resistenza, inizia proprio nella ricorrenza della Giornata della Terra, che ricorda le proteste del 1976 in Galilea, e sarebbe dovuta terminare il 15 maggio, 70° anniversario della Nakba, e giornata scelta dal boia di Trump, non c'è scritto boia, però
ma l'ho aggiunto io, una licenza poetica,
per ufficializzare lo spostamento dell'ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme. Successivamente, però, la marcia ha continuato a portare ai confini del 48 migliaia di palestinesi, nonostante le centinaia di morti e le migliaia di feriti ad opera della brutale repressione sionista. Molti sono i punti di contatto tra nazisti e sionisti, non solo sul piano storico, ma anche su quello ideologico. Essi infatti condividono tre principi essenziali: il sangue e il suolo, la concentrazione dello Stato come contenitore della razza e lo spirito vitale, cioè l'espansione territoriale da conseguire con la forza militare. Entrambi rappresentano la veste ideologica con cui una borghesia imperialista mira a compattare le masse sul suo progetto guerrafondaio. Come dicevo, appunto, come leggevo, sarebbe dovuta terminare il 15 maggio, ma in realtà sta andando avanti ancora adesso. Ogni venerdì, infatti, si trovano migliaia di palestinesi, insomma, ancora ad andare
al border, assolutamente. Infatti, tra l'altro, aggiornamento, visto che insomma in questa trasmissione noi aggiorniamo, cioè, insomma, ci teniamo un po' a seguire questa situazione, l'aggiornamento è che anche questo venerdì ci sono stati purtroppo 33 feriti ai borders e che quindi insomma sì, nonostante però questo, cioè da dire, che anche le mobilitazioni in solidarietà, insomma, si stanno continuando, e anche qua noi siamo proprio reduci della mobilitazione che c'è stata venerdì scorso in concomitanza con la marcia, con la grande marcia, proprio a Venezia, no, davanti alla sede della RAI, c'è stato questo presidio organizzato dal Comitato del Nord-Est Fermiamo l'occupazione israeliana, che ha portato in piazza diverse realtà, insomma, singoli, di fronte alla RAI, che ovviamente non ha voluto minimamente incontrare alcuni degli esponenti del comitato che richiedevano, insomma, di poter dialogare, ma portando, insomma, per esempio la denuncia che la Biennale di Venezia era stata colonizzata da Israele, perché gli avevano fatto un, adesso è terminata, ma gli avevano fatto un padiglione all'interno in cui intitolato i territori, com'era? I territori condivisi, e questa condivisione dei territori era ovviamente le città palestinesi, dicendo che la Palestina non esiste. Quindi, insomma,
i palestinesi non esistono, no, se la guida diceva i palestinesi esplicitamente, non
esatto, okay. No, vabbè, quelli che poveracci stanno tutti i giorni a non Gaza, esisto, per esempio, ai border, non esiste.
Un complotto.
Esatto, un complotto. E quindi, insomma, quindi ovviamente poi nulla è emerso da questo punto di vista, ma sapevamo benissimo, penso anche gli organizzatori, che non ci sarebbero stati riscontri rispetto alla RAI, che ovviamente sulla situazione di Gaza, come tutti i media nostrani, hanno fatto calare il più totale silenzio. E non ci meraviglia il fatto, perché fatalità, è da notare come il caro presidente della RAI neoeletto Foa, prima cosa che ha fatto, insomma, è stato a ottobre andare a fare una bella conferenza a Tel Aviv sulla questione della comunicazione, le fake news, sì, a proposito, no? E questo, insomma, è molto interessante, considerando, insomma, che tipo di gestione e attenzione, la gestione della comunicazione che hanno i sionisti rispetto alla necessità da parte loro di ripulire l'immagine israeliana dopo i massacri che vengono fatti. Quindi, insomma, assolutamente ad hoc, ecco, questa visita. Diciamo che Foa impara l'arte, la mette da parte probabilmente, per come anche gestire l'informazione, certo, delle mobilitazioni che vengono qua poi in Italia. Quindi, insomma, sicuramente questi legami che si vanno a creare tra insomma varie figure legate appunto agli interessi della borghesia nostrana con i sionisti, poi ritornano indietro anche sulla gestione delle nostre lotte, ecco. Quindi, insomma, è importante tenerlo sott'occhio quello quanto avviene anche proprio in questo senso.
Certo, e come accennavo, insomma, all'inizio, per ogni mese c'è appunto una data principe che si lega al, cioè che spiega, cerca di spiegare i legami tra la borghesia e i fascisti, e poi ci sono altre due date molto brevi che rispecchiano, insomma, il nostro concetto di antifascismo militante. E ne vado a leggere una, insomma. Mm-hmm. 2 marzo 2018, Livorno. Contro il comizio al Teatro Goldoni, organizzato dalla Lega con il candidato alla Camera Gasperini, apertamente fascista, scioperano i lavoratori del comparto tecnico del teatro. Fuori i fascisti da tutte le città. Quindi i lavoratori stessi, insomma, scioperano contro i fascisti.
Come dicevamo, infatti, anche prima, insomma, quando abbiamo approfondito il discorso della strategia della tensione, insomma, i fascisti abbiamo visto come sono sempre stati utilizzati dalla borghesia e dai padroni proprio per reprimere le lotte, per reprimere, insomma, le masse popolari in lotta. E questo, appunto, che è appena stato letto, che è nel calendario, è un esempio, ma un esempio anche più recente, insomma, ce l'abbiamo. Leggiamo un articolo che è del 5 novembre di quest'anno, che si intitola proprio "I fascisti del terzo millennio se la prendono con la CUB e i braccianti in sciopero dell'azienda Angeleri di Guazzora". Sabato 10 novembre c'è stato insomma un presidio ad Alessandria davanti alla prefettura. La situazione dei braccianti dell'azienda Angeleri di Guazzara nell'Alessandrino è nella sua oscenità assolutamente normale. Stipendi che arrivano con almeno un mese di ritardo, in alcuni casi con 3 ore di lavoro non pagate, trattamento di fine rapporto in ritardo di anni, accordi ovviamente regolarmente disattesi, arretrati che arriveranno, se arriveranno, in 6 mesi e solo perché si è imposta all'azienda di pagarli. In questa situazione i lavoratori, ovviamente in gran parte immigrati, ma anche italiani, si sono rivolti in un buon numero alla CUB di Alessandria. Si è avviata una contrattazione che, visto il comportamento della proprietà, non ha dato risultati e si è arrivato allo sciopero, che è stato deciso da un'assemblea di lavoratori. Lo sciopero è un sacrificio, a maggior ragione per lavoratori a basso reddito come i braccianti agricoli. E lo si decide solo se si è convinti che vi siano serie motivazioni e che le altre strade tentate non hanno avuto risultato. Avviene appunto un incontro con la prefettura e la situazione cambia improvvisamente. L'azienda Angeleri riceve la visita di una delegazione di Casa Pound, evidentemente gradita, viste anche le conclamate simpatie politiche dei proprietari. Andrea Mantovani, leader dei nostri baldi fascisti del nostro millennio, afferma fra l'altro infatti: abbiamo deciso di intervenire in questa situazione perché pensiamo che le aziende agricole del territorio debbano essere tutelate, non messe in difficoltà come sta facendo il CUB in questi giorni, che portando i dipendenti allo sciopero hanno rischiato di far perdere consegne all'azienda. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, ma l'obiettivo degli scioperi deve essere quello di trovare una soluzione idonea al mantenimento lavorativo dell'azienda senza ostacolarne il lavoro. Quindi insomma,
cioè, proprio nel senso, esattamente, lo sciopero serve a quello, no? Cioè mantenere intatti gli interessi dell'azienda.
Cioè, infatti stizzito questo Andrea Mantovani di Casa Pound su Facebook poi scrive: eccoli, a loro dei braccianti in realtà non interessa nulla, a loro interessa soltanto manovrarli per i propri scopi politici, a lui no. L'Angeleri, come confermato dalla prefettura, ha già avviato un piano di rientro pagando quasi totalmente gli arretrati. I sindacati però hanno portato i dipendenti a scioperare lo stesso, ostacolando anche chi sarebbe voluto entrare a lavorare. Voglio ricordare al CUB che le aziende del territorio vanno tutelate per creare lavoro, non fate fallire, perché così perderebbero tutti, operai compresi.
Aiuto. Eh sì, la solita minchiata, no? Che cioè bisogna stare tutti buoni, perché se si arricchisce il padrone, ti arricchisci. Quindi, anche tu.
Esatto. Così che quindi funziona. Insomma, anche questo articolo era appunto per far capire come oggi come ieri i fascisti sono sempre al servizio dei padroni.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la sbaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100, 1000 noi vogliamo.
con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà, e quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti di mangiare.
E torniamo a spulciare mesi.
Esatto, sempre in diretta alle 20:22 di 10 dicembre.
Sai, la Marilì si sente male se non sente,
se non dice la data e l'ora.
Bisogna.
Un momento.
E passiamo a maggio. La data di maggio è il 4 maggio 2014, Odessa, Ucraina. Allora, il 2 maggio i nazisti di Pravi Sektor assaltano con molotov e pietre il presidio antifascista di Alternativa Popolare a Odessa. I manifestanti si rifugiano all'interno della casa dei sindacati, ma moltissimi compagni vengono bruciati vivi e chi si lancia dalle finestre per salvarsi viene linciato. Tutti quelli che sopravvivono vengono immediatamente arrestati, mentre il governo nazista di Kiev garantisce l'impunità agli assassini. La città di Odessa non rimane però muta di fronte a tanto orrore e viene organizzata una veglia, il 4 maggio, davanti alla centrale di polizia dove sono trattenuti i sopravvissuti al massacro. Durante la veglia la gente entra nella centrale e libera tutti i compagni. Il contesto in cui si inseriscono questi fatti è quello del colpo di Stato che nel 2014 ha portato al potere in Ucraina una giunta fascista, sostenuta dagli imperialisti statunitensi ed europei in chiave antirussa. Oggi, nella guerra che il governo golpista porta avanti contro le repubbliche popolari del Donbass, i nazisti sono al servizio del piano di avanzamento a est della NATO.
Assolutamente, questo tra l'altro è un altro argomento che insomma per noi è molto caro, visto i collegamenti che insomma facevamo con Larissa e che speriamo insomma di poter ripristinare quanto prima, e che insomma testimoniano anche la continuazione di quello che, cioè, che purtroppo questa situazione non è assolutamente finita, ma anzi nel silenzio dei media i bombardamenti sul Donbass continuano e abbiamo visto anche la crescente tensione tra Russia e Ucraina sul, proprio nei mari intorno alla Crimea di queste ultime settimane, che insomma dimostrano quanto le contraddizioni siano ancora più che mai presenti. Proprio rispetto a questa data, consigliamo a tutti gli ascoltatori di vedere un video molto forte che proprio fa vedere l'immagine di quando vengono liberati, certo, i prigionieri.
Molto emozionante.
Sì, assolutamente.
Che abbiamo avuto la fortuna insomma di conoscere uno dei compagni sopravvissuti alla strage, che ci ha passato insomma questo video, che consigliamo a tutti di vedere perché fa venire veramente le lacrime agli occhi.
E anzi, sul sito di Radiazione potete trovare facilmente l'intervista fatta ad Oleg, appunto, che ripercorre tutto quello che è successo quella sera, che appunto quella giornata che è stata a cui appunto è stato dedicato il mese di maggio del calendario. E quindi assolutamente consigliamo agli ascoltatori che non l'avessero già sentita di risentirla, perché sentire da un testimone quello che hanno vissuto spacca veramente e ti fa rendere conto che bisogna prevenire meglio che curare, ecco.
Esattamente.
Ma andiamo avanti leggendo lo specchietto, giusto per dare un po' di anche aspetti positivi. L'antifascismo sì, è militante, altrimenti qua ci smartelliamo solamente lo stomaco. e vediamo qua un 20 maggio 2018 un corteo spontaneo di donne nel quartiere San Paolo di Roma, appunto, affronta cantando Bella Ciao un gruppo di fascisti di Casa Pound impegnati in un volantinaggio, ribadendo che il quartiere è antifascista. Gli unici stranieri sono i fascisti nei quartieri.
E gli sbirri.
E gli sbirri.
Aggiungiamo, sì, anche quelli.
Fantastiche donne, io ho sempre sostenuto la superiorità delle donne. No, non diciamolo a nessuno, non è vero.
Non è andato in diretta, non c'è nessuna registrazione di ciò che è appena successo.
Che tra l'altro si stanno mobilitando in tantissime, insomma, nell'ultimo periodo, soprattutto, insomma, viste le proposte di legge che stanno, insomma, che stanno girando. Il DDL Pillon è abbastanza, insomma, agghiacciante, partendo dal fatto che Pillon era quello che aveva lanciato il Family Day, quindi voglio dire, già il soggetto è discutibile.
Anche la faccia, comunque, sì. Diciamocelo che adesso.
E con questa fantastica proposta di legge, ancora una volta, ovviamente, le donne e soprattutto insomma, le donne che sono economicamente svantaggiate si ritrovano ad essere ancora più in difficoltà. Beh, è emblematica, secondo me, la conversazione che mi ha raccontato una compagna che ha conosciuto questa signora a un presidio che c'era appunto contro il DDL Pillon, una signora sulla settantina, che diceva, insomma, che era scesa in piazza per la prima volta per insomma, per i diritti delle donne, per il diritto all'aborto, e adesso si ritrova di nuovo, dopo tutti questi anni, a dover scendere in piazza, insomma, per rivendicare i suoi diritti. Quindi nonostante siano passati tanti anni, in realtà né la legge 194 è reale, perché gli obiettori di coscienza sono una percentuale esponenziale, soprattutto al nord, ma con queste nuove proposte, insomma, è sempre peggio. Vogliono introdurre un mediatore familiare, quindi una figura che si dovrebbe mettere, che si deve pagare innanzitutto,
obbligatoria, quindi, ma a pagamento,
sì, quindi anche altri i costi del divorzio,
di no, non la voglio, sì, no.
E che ti impone praticamente, sono andata un po' a leggere, ti impone quello che il figlio deve, le attività che il figlio deve fare quando è col padre, quando è con la madre, che deve esserci praticamente il 50% dell'affido, che deve avere la doppia residenza, cioè che mi immagino io se a 15 anni nella mia adolescenza avessi dovuto rimbalzare da una parte all'altra, cioè sarei uscita di testa.
Schizzata.
Completamente. E Pillon stesso ha affermato che in realtà questa proposta così rigida nell'affidamento e insomma nelle clausole è, insomma, è voluta per dissuadere, insomma, le persone a divorziare e, insomma, ristabilire un po' l'ordine delle cose, che ci deve essere una famiglia con una mamma, un papà e i figli. Ecco.
Sì, sì, anzi, al discorso della 194, poi, che tu dici già non è applicata così, ma in più periodicamente tentano di eliminarlo ulteriormente. Quindi, insomma,
a Verona stessa hanno finanziato delle associazioni pro vita,
sì.
Quindi che, cioè, il comune dà dei soldi a delle associazioni che devono cioè che vanno in giro a dire no, tu non abortire, cioè se io me ne trovo uno davanti che sono là ad aspettare, insomma, di abortire, non so come potrei reagire, sinceramente.
Sì, ma tra l'altro hanno in mano tutti i consultori, il Movimento per la Vita, queste minchiate qua, cioè, quindi, insomma,
ogni tanto sbucano cartelloni aberranti in giro per le città,
bambini che hanno quasi 3 anni però sono nell'utero,
sì,
non ci sta bene. Sono questi fotomontaggi,
vogliono crescere un po' di più,
vabbè,
non si capisce bene.
Comunque direi che visto che i tempi stringono e ancora le cose sono molte da raccontarci, da spremere,
certo,
questo calendario, direi che lanciamo una canzone per
la
prepararci.
Banda Bassotti, ovviamente, che non delude mai.
Assolutamente, poi sai, qua siamo un po' vintage, quindi
e poi
ci
soprattutto
piace.
Insomma, abbiamo parlato dell'Ucraina e del Donbass, la banda Bassotti c'è,
cioè,
praticamente
la
sempre
la
lì,
banda Bassotti c'è.
Banda Bassotti c'è. Thank you. Eccoci tornati in diretta. Come detto prima, insomma, siamo un po', sono tante le cose da dire e quindi adesso siamo passati al mese di settembre, dove ovviamente c'è l'11 settembre, che ma ovviamente quindi... è quello delle Torri Gemelle.
No! È qua che i nostri ascoltatori.
No, perché noi no, ce ne frega granché degli Stati Uniti.
No, abbiamo grosso rispetto per i nostri ascoltatori. So che avrebbero subito pensato che...
a l'11 settembre del 73.
Esattamente.
Giusto? In
basta.
Cisgiordania.
No. Anche tu.
Cina.
No.
Cile.
Sì.
Ok, vabbè, non ce la facciamo più, vi chiediamo scusa.
Anche comunque... perché il ricordo non è molto allegro, quindi
non è molto allegro.
Ritorniamo seri.
Infatti, purtroppo, 11 settembre del 73, appunto, in Cile, quindi leggiamo appunto le righe del testo del calendario. Il generale cileno Augusto Pinochet, sotto la supervisione del segretario di Stato USA Henry Kissinger, guida un golpe militare contro l'allora presidente socialista Salvador Allende, che tentò di difendere il palazzo presidenziale con il mitra alla mano. Nei giorni successivi, lo stadio di Santiago del Cile viene trasformato in un'immensa prigione in cui furono rinchiusi oltre 130.000 militanti di sinistra o presunti tali. Migliaia di loro vennero torturati, assassinati o fatti sparire, i desaparecidos. La dittatura durò 17 anni e portò avanti gli interessi statunitensi in Sud America. Quindi, vabbè, la data dell'11 settembre del 73 in Cile è una data, insomma, appunto, molto importante nella storia. Insomma, ricordiamo appunto Salvador Allende, che è morto pur di non cedere.
Con il mitra in mano.
Esatto, pur di non cedere appunto a Pinochet, agli interessi americani. La situazione in Sud America al momento ovviamente è molto simile, nel senso che, come abbiamo detto moltissime volte in trasmissione, gli Stati Uniti stanno cercando, insomma, di riprendersi in mano il loro giardino di casa, e con alcuni paesi, mettendo su alcuni pezzi di merda, perché non
tipo
c'è altra definizione, tipo Bolsonaro, tipo Macri in Argentina, sta cercando appunto, insomma, di rimettere i suoi artigli sul Sud America.
Direi che ci possiamo collegare con una compagna cilena che sicuramente può fare meglio di noi il quadro della situazione che c'è adesso in Cile, in particolare la repressione, insomma, nei confronti del popolo Mapuche, che continua ancora adesso.
Quindi... Già, perché anche in questo caso dal fascismo non si è tornati indietro, e quindi assolutamente gli strumenti sono gli stessi. Quindi direi che facciamo partire una piccola stacco musicale, che tra l'altro ci sta proprio perfettamente con l'argomento, mentre raggiungiamo telefonicamente la compagna.
Pesadillas tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces porque el hombre de la paz era una fortaleza.
No, 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 no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie.
Eccoci nuovamente in diretta, alle 20:37 del 10 dicembre, lunedì. Siete con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, su radiazione.info, e siamo in collegamento con una compagna cilena che appunto andiamo un po' a intervistare. Grazie mille per esserti collegata con noi sulla situazione che si respira in Cile. Insomma, abbiamo visto in qualche notizia un po' in giro anche la pesante repressione che si sta vivendo rispetto, insomma, al popolo mapuche, ma insomma anche abbiamo parlato di quello che è stata l'esperienza della dittatura cilena. Quindi, se puoi un po' raccontarci cosa purtroppo è rimasto di quell'esperienza.
Ci senti?
Sì, buonasera, grazie per l'invitazione. Sento che è molto importante parlare su questi temi, quindi voglio fare un po' di storia anche e parlare sul conflitto.
Certo.
Ok, iniziamo sulla parola Mapuche. La parola Mapuche etimologicamente vuol dire gente della terra. Loro hanno una condizione di armonia, di vivere in armonia con la natura. Quindi loro hanno lottato da tanto tempo sul territorio e anche sul significato culturale, storico e religioso.
Certo, ricordiamo che era il popolo che c'era là prima che arrivassero gli spagnoli, insomma, quindi il popolo autoctono di quella terra.
E un po' per fare un po' di storia, voglio dire che dopo la colonizzazione spagnola, l'Stato cileno ha cercato di consolidare la conquista totale della nazione entrando in zona Mapuche. Questo l'ha fatto con l'invasione dell'esercito del Cile, un'invasione sanguinosa dove hanno ammazzato tanti comunieri. Loro Mapuche hanno rifiutato di far parte della Repubblica e di cedere il suo patrimonio territoriale e culturale. Nel anno 1929, questo è l'anno della eradicazione nazionale del popolo Mapuche, e loro sono rimasti solo con il 5% delle sue terre. Questo vuol dire 500.000 ettari da 10 milioni che possedevano prima. De quell'anno in poi è stata una crisi in questo popolo. Fatto dispute interne e impoveramento della loro società, però loro hanno resistito e nel passare del tempo si hanno organizzato per chiedere allo Stato cileno la restituzione delle loro terre e della loro cultura.
Ok, ricordiamo, gli spagnoli se n'erano andati ed era...
C'erano andati, okay. Ecco, c'era lo Stato cileno. E poi volevo fare un salto lungo per parlare sul governo dell'Unità Popolare del Salvador Allende, che è stato prima della dittatura. Questo è molto importante perché hanno creato una politica sistematica e coordinata destinata a risolvere la domanda di terre Mapuche, dove Salvador Allende applica la legge della riforma agraria. Qua ci sarà un'importante restituzione della terra. Questo produce un rafforzamento organizzativo del popolo Mapuche. In questa unità popolare, in questo governo, si crea la legge indigena. Questa legge, per la prima volta nella storia repubblicana, ha creato immezzi legali per la restituzione delle terre indigene usurpate e ha assicurato il possesso della terra.
Ok, quindi riconosceva le terre che erano state tolte al popolo Mapuche, di fatto che erano loro, e gli dava il diritto di ritornare alle loro terre.
Sì, tutto questo con il processo della riforma agraria che era già iniziato da un governo prima.
Ok.
Questo, questa legge che hanno creato ha avuto un notevole progresso, però è stato una durazione estremamente breve. Perché? Perché è arrivata la dittatura militare nell'anno 1973, l'11 settembre, e qui quando prende il potere l'esercito cileno ha iniziato un processo di controriforma, una controriforma agraria dove si è scatenato una ondata di repressione contro la popolazione in generale, che anche i Mapuche c'erano qua, dove hanno revocato 100.000 ettari che furono restituite ai loro ex proprietari. Questa controriforma è stata basata sulla repressione. Hanno fucilato, hanno torturato, hanno messo in prigione e sono scomparsi i principali dirigenti Mapuche. Durante questo regime militare muoiono 136 comuneri Mapuche.
Oltre a tutti quelli, tutto il popolo cileno che si opponeva,
quelli insomma, che, oltre al popolo cileno e oltre a quelli che erano in prigione e quelli che erano spariti. Poi se parliamo della dittatura militare, loro hanno creato una costituzione nel 1980 che ancora è governata dallo Stato cileno oggi in attualità. E la stessa Costituzione, per quanto riguarda il conflitto Mapuche hanno creato due principali leggi, la legge antiterrorista e la legge del fomento forestale.
Se ci puoi la spiegare
La legge antiterrorista, che è stata creata nel 1984, afferma che i crimini considerati terroristi meritano procedure e condanne più severe. Anche la detenzione preventiva, carcere, mentre il processo ha luogo senza essere dichiarato colpevole o non.
Certo, quindi ti arrestano fondamentalmente senza avere prove, senza fare un processo.
Esatto, e usano, hanno anche la possibilità di usare testimonianti senza faccia.
Ah, ok.
Questo si utilizza nell'attualità in Cile. Questa legge è stata utilizzata per la maggior parte dei casi in cui i Mapuche sono accusati di crimini. In l'attualità decine di prigionieri politici Mapuche sono in carcere in attesa di un processo nelle prigioni pubbliche in condizioni disumane. E per contrastare questa persecuzione, molti detenuti usano lo sciopero della fame come mezzo di pressione per chiedere un processo giusto. Quindi i comunieri Mapuche sono lì dentro, fanno il sciopero della fame, stanno ogni giorno con il giudice per che il suo processo sia più giusto, perché lo condannano di terroristi, di delinquenti e di cose che dicono di non aver fatto.
Sì, sì, che è tra l'altro una pratica che usano tantissimi in giro per il mondo, prigionieri politici, insomma, lo sciopero della fame è uno dei pochi mezzi che hanno a disposizione però per farsi sentire. E invece l'altra legge di cui parlavi, quelle della terra agraria?
Sì, invece l'altra legge è la legge dello sviluppo forestale, alla azienda forestale. Questa legge è nata nel 1974 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo forestale. Perciò vengono stabiliti incentivi economici per l'attività forestale. Per principali aziendali, per gruppi economici. Sono solo tre gruppi che monopolizzano il mercato forestale in Cile. E la maggior parte di queste piantazioni forestali sono state costruite nelle terre ancestrali dei Mapuche.
Sì, e uno dei quali è anche Benetton, che abbiamo qua in Italia.
Nostrano, e non solo in Italia, ma proprio in Venetaccio. Qua.
In Veneto, sì, che sfrutta le terre Mapuche.
Proprio Benetton è in territorio argentino, è la Patagonia, perché i Mapuche sono tanto in Cile come in Argentina. Okay. Benetton è anche una multinazionale che è messa là e che c'è un sacco di repressione anche per le loro strutture, allevamenti e produzione.
Però nonostante tutta questa repressione comunque continuano a lottare sia il popolo cileno al loro fianco sia i Mapuche stessi. Abbiamo visto insomma da poco l'omicidio di un compagno, ma che c'è stata una risposta forte, insomma un corteo molto partecipato.
Sì, ti sento poco.
Mi senti?
Ok, ecco, lì lo sento. Okay. Sì, loro comunque hanno resistito e l'attualità lottano ancora per i suoi diritti, per la sua terra, per la sua cultura. Oggi, questi giorni, il 14 di novembre, è stato ammazzato un comuniero mapuche, Camilo Catrillanca, di 24 anni, l'hanno sparato per la schiena. Hanno fatto un montaggio della situazione, hanno detto che hanno rubato delle macchine delle professoresse della scuola rurale e perciò dovevano spararle. Dopodiché è successo questo, è venuta una mobilizzazione fortissima del popolo cileno a favore del popolo mapuche e adesso c'è un procedimento, ci sono la polizia che è stata parte di questo montaggio, sta in un procedimento giudiziale, certo. Però principalmente quelli che erano lì, non quelli che davano le ordine.
Sì, che tra l'altro quelli che l'hanno ammazzato fanno parte, no, di un comparto speciale che è andato ad addestrarsi in Colombia, se non sbaglio, giusto?
Sì, questo comando si chiama Comando Giungla, loro sono stati addestrati in Colombia, come dicevi te, con l'esercito colombiano, e sono arrivati in Cile, sono tornati e stanno per la legge antiterrorista, stanno per controllare i terroristi e lo mettono in territorio mapuche, dicono che loro sono terroristi e utilizzano misure molto più dure con loro. Siendo che non è così, loro lottano, però non lottano in una maniera violenta, vogliono anche il dialogo, però fino adesso che non si può stabilire un dialogo con questo tipo di governo di repressione.
Certamente, ti ringrazio, devo chiudere perché siamo un po' stretti coi tempi, magari rifaremo un collegamento più avanti.
Anzi, magari si potrebbe proprio dedicare un momento più ampio, specifico.
Ci starebbe, perché c'è un sacco da parlare ancora.
Tantissimo per averci dedicato questo momento.
Grazie mille a voi e ci sentiamo un'altra volta.
Ciao.
Buona continuazione.
Grazie,
ciao.
Ciao.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues. Nunca se habla de él.
agua tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 20:51, quindi sono gli ultimi minuti. Ringraziamo tantissimo Martina, insomma, per un po' l'approfondimento che ci ha fatto sul Cile. Ovviamente, insomma, la risentiremo e magari faremo appunto un approfondimento più serio. Insomma, la puntata di oggi aveva tanti temi, perché purtroppo il fascismo è dappertutto e quindi è importante capire, insomma, quali sono i diversi aspetti per combatterli.
Assolutamente, ma per chi vorrà approfondire questo argomento, secondo me ci sarà già un'occasione ghiotta, diciamo, interessante.
Certo, per chi sta nel nord-est magari, perché d'Italia, perché sennò diventa un po' complicato raggiungerci.
Per carità, noi accogliamo tutti, sì, cioè sì. Non siamo... Però, insomma, chiaramente, soprattutto per i nostri più prossimi. Cosa succede sabato?
Sabato alla Marzolo Occupata, Padova, facciamo un'iniziativa appunto un po' di presentazione del calendario, visto che, come si è già detto, mercoledì sarà l'anniversario della strage di Piazza Fontana. Sabato cerchiamo un attimo di fare un'assemblea dibattito partendo da Piazza Fontana, quindi cosa è successo e la svolta che ha dato quell'episodio là, per arrivare fino, insomma, ai giorni nostri e cercare di capire come oggi fare per combattere il fascismo e soprattutto non solo il fascismo tradizionale, ma in generale tutti gli attacchi che vediamo nei confronti della classe. Visto il nuovo governo e tutte le manovre che stanno portando avanti, il decreto Pillon lo citavo prima, però il decreto sicurezza Salvini,
che non è più decreto, è legge, ahimè, ne abbiamo già i primi risultati, nel senso
che attacca duramente insomma due ambiti di lotta fortissimi: la logistica da una parte, quindi reintroducendo il blocco stradale ad esempio, e comunque le occupazioni e la lotta per la casa, che sono due percorsi potenzialmente esplosivi, loro lo sanno e quindi prevengono.
Assolutamente, tra l'altro altro tema della legge sicurezza.
Vi piacerebbe tanto, infatti, che fosse, guarda, ancora un film.
Invece, no. Mattarella ha firmato, quindi invece ormai c'è. È ufficiale la faccenda. E anche la questione dell'immigrazione, no? Quindi certo. È l'ennesimo tentativo di dividere gli sfruttati, e quindi cosa che forse i lavoratori italiani non hanno ancora capito, ma quando se è un attacco a tutti, perché chiaramente se una grossa fascia di popolazione è costretta ad accettare qualsiasi cosa per sopravvivere, è poi a ricaduta, cioè questa è la funzione, è quella di riuscire ad abbassare i salari per tutti.
Certo.
Quindi
anche perché tolgono i documenti a centinaia di migliaia di persone, e queste persone non è che magicamente scompaiono dal territorio, dal suolo italiano, e quindi rimangono qua, sono ricattabili e, come dicevi tu, abbassano ovviamente, cioè alzano la ricattabilità per tutti quanti, cioè non è che gli tolgono i documenti e quindi poi tornano a casa, come tanti, insomma, dicono e si illudono, non lo so.
Tanto gli aerei a Salvini per rimpatriare non partono.
Ecco, ma insomma, al di là di questo, ecco, questo sono alcuni spunti che sicuramente, insomma, verranno approfonditi. L'appuntamento è per quindi sabato 15 dicembre alle ore 17 in punto. Assemblea dibattito da Piazza Fontana ad oggi, questo è il titolo dell'iniziativa, la Marzolo Occupata in via Marzolo 4, e dove poi sarà possibile anche acquistare il calendario, suppongo.
Se ce ne sono. sono ancora ora di sabato, perché stanno veramente andando a ruba.
Quindi affrettatevi, accorrete, perché potreste non trovarlo più.
Sì, insomma, diciamo che l'intento dell'iniziativa è quella, come dicevo ancora all'inizio, di riuscire a leggere l'antifascismo all'interno di una chiave più generale di questa società, e quindi portare avanti un antifascismo militante innanzitutto, ma affiancato a sostenere percorsi di lotta che ci sono, dei lavoratori, delle occupazioni, della sanità, delle donne, perché veramente vediamo attacchi da tutte le parti. E come dicevo, i fascisti sono strumentali per dividerci ancora di più, e quando ci dividono sono più forti loro, nel senso...
Questa è la storia, ce l'ha insegnato,
la storia,
diciamo.
Ce lo insegna.
Benissimo.
Quindi ci ricordiamo che l'unico fascista buono è quel fascista morto.
Assolutamente.
Quindi, così per concludere, per dare uno spunto di riflessione.
Tra l'altro, nel calendario, se acquistate il calendario, per ogni mese ci sono almeno 2 slogan in ogni mese, quindi poi potete farvi uno sloganario fantastico da portare ai
sempre
cortei.
Con voi, ma non solo, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, per le strade, qualunque momento è buono per ribadire l'importanza di combattere il fascismo, i padroni, la borghesia, il capitalismo e l'imperialismo.
Esatto. Perfetto. E appunto, come si diceva, che era ieri banditi, oggi terroristi.
Sempre partigiani, sempre antifascisti.
E ieri bandite, ieri terroriste,
sempre partigiane, sempre antifasciste.
Detto questo, lanciamo l'ultima canzone.
Quale vogliamo molto bene. E noi ci risentiamo prossimamente su radiazione.info.
Grazie di avermi invitata.
E grazie a te.
Grazie, è stato bellissimo averti qui. E ci vediamo tutti il 15 alle 17 alla Marzola Occupata.
Ciao, buona settimana di lotta a tutti!